Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. È una giornata di riposo per il Parma, che attende il rientro dei nazionali e domani ricomincerà gli allenamenti in vista della ripresa del campionato fissata per lunedì pomeriggio alle 15 al Tardini contro il Catanzaro. Sosta per i nazionali che ha portato tutto sommato buone notizie a Fabio Pecchia, perché avevamo detto del gol di Mann contro l'Irlanda del Nord. Bene, ieri l'esterno rumeno si è ripetuto, è entrato in campo al 77esimo nell'amichevole giocata a Madrid tra la Romania e la Colombia, finita sul 2-3, è entrato al 77esimo al posto di Stanciu e proprio da una sua azione sulla destra è nato il 2-3 di Tanase in pieno recupero, quindi un assist e un gol per Mann in questa sosta per nazionali. Meno convincente la prova del suo compagno di squadra Mihaila, che è stato schierato titolare dal CT jordanesco ed è stato poi sostituito già al 56esimo entro l'ora di gioco da Agi, che poi ha segnato la prima delle due reti della nazionale che perdeva 3-0. Ha segnato anche un certo Asprilla, ma nessuna parentela con il colombiano, attaccante colombiano che militò nel Parma nei primi anni 90, tutti gli anni 90 possiamo dire. E quindi insomma la Romania che ha perso l'amichevole, ma ha confermato il buonissimo stato di forma di Dennis Mann. E un'altra buona notizia per Pecchia è arrivata dal mancato utilizzo di Botton Balog, che dopo essere stato schierato dal primo minuto nella precedente amichevole con la Turchia è rimasto in panchina per l'intera gara nel successo sempre in amichevole a Budapest per 2-0 dell'Ungheria sul Kosovo. Quindi tornerà con l'orecchio sicuramente riposato, a differenza di Osorio che sì, ha concluso i suoi impegni già domenica sera, ma ha giocato 180 minuti nei due test del Venezuela contro l'Italia e il Guatemala. Chissà che questo non possa essere anche un indizio di formazione in vista di lunedì. Un Balog che ha giocato neanche tutta la partita, un'ora di gioco con la Turchia e poi ieri è rimasto in panchina. E Balog è uno di quei giocatori che si contenderà fino all'ultimo una maglia per gli europei. E in corsa per gli europei è tornato, possiamo dire, insomma, senza particolari meriti, perché lui ha con l'orecchio anche Adrian Benedicia, che proprio ieri sera c'è stato lo spareggio tra Galles e Polonia, vinto i rigori dalla nazionale polacca, parata finale di Szczesny sul rigore di James. Quindi Galles fuori e Polonia la fase finale degli europei in Germania. E quindi chissà che anche Benedicia, che era stato inserito nella lista dei preconvocati anche in questa occasione, ma poi non era stato chiamato e sta ancora attendendo di debuttare a nazionale maggiore, torna prepotentemente in corsa anche lui per un posto ai prossimi europei. Quindi potrebbe vedere davvero quattro giocatori del Parma coinvolti, appunto Mann, Mihaila, Balog e Benedicak. Vedremo poi chi di questi giocatori saprà strappare la convocazione. È una giornata di riposo per il Parma, ma non per Fabio Pecchia, che questa sera sarà l'ospite d'onore d'eccezione al Panathlon Club Parma. Fabio Pecchia infatti sarà ospite di Stefano Frigeri e insomma dei soci del Panathlon all'antica tenuta Santa Teresa di Beneceto a partire dalle 20. Potrà poi insomma raccontare la sua storia, già letta in bellissime pagine scritte dal direttore di Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi qualche giorno fa. Però insomma può anche ripercorre tutte le tappe di una carriera, sia da giocatore, da quando partì nelle giovanili dell'Avellino, sia da allenatore, insomma a 50 anni si ritrova in testa al campionato di Serie B con il Parma, a caccia della sua terza promozione dopo quelle alla guida di Verona e Cremonese. Quindi una serata davvero speciale per il Panathlon, che aveva già avuto come ospite a febbraio il giornalista sportivo Guido Meda. Quindi una serata particolare per Fabio Pecchia, che insomma, si racconterà a cuore aperto ai soci del Panathlon. E davvero complimenti a Stefano Frigeri per aver messo in piedi questa bellissima serata, questa conviviale mensile che ormai è diventata una tappa fissa, e stasera avrà davvero un ospite d'eccezione. Guardando invece sull'altro fronte, sul fronte Catanzaro, oggi è ripresa la preparazione dei giallorossi in vista della trasferta di Parma. 3 giorni, quelli di riposo concessi dal tecnico Vivarini a quella che è ritenuta da tutti la rivelazione stagionale della Serie B. Vivarini dovrebbe avere l'intero gruppo a disposizione, ci saranno anche i nazionali D'Andrea e Ambrosino, con il primo D'Andrea che è già arrivato in città nello scorso weekend complice la rinuncia della Norvegia nell'Elite League, pronto quindi a lavorare già all'ordine del tecnico, anche perché la risonanza magnetica al ginocchio destro ha dato esito negativo. E poi ci saranno anche Brighenti e Verna lasciati fuori per precauzione dall'amichevole con il San Biase, assieme a Guion, che si prepara, si riaggregherà stabilmente in gruppo. Il Parma, che ricordiamo all'andata vinse per 5-0 sul campo del Catanzaro, che però non è poi stata assolutamente una meteora, nel senso che si è mantenuto nei piani alti della classifica e, lo possiamo dire, è a tutti gli effetti in corsa per un piazzamento playoff. Se la gioca con il Palermo, verosimilmente chiuderà tra il quinto e sesto posto, e quindi il Catanzaro, così come era già stato il Südtirol nello scorso anno, potrebbe essere la rivelazione, questa scheggia impazzita nei playoff, una squadra che non ha mai rinunciato a giocare, che sicuramente verrà al Tardini per vendere carissima la pelle. E oggi, tra l'altro, un giorno particolare, perché è il compleanno di due giocatori crociati: Hernani, che compie 30 anni, e anche il portiere Leandro Cicizzola, che spegne 34 candeline. Per restare a proposito in tema di portiere, abbiamo davvero il piacere e l'onore di avere in collegamento l'ex portiere del Parma, Antonio Santuro. Buon pomeriggio, Antonio.
Buon pomeriggio, Marco.
Ciao, Antonio. Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro, prima domanda: Cicizzola gli hai già mandato un messaggio? Vi siete sentiti per gli auguri?
No, ancora no, ma colgo l'occasione, appunto, colgo la palla al balzo per fargli veramente tantissimi auguri, persona e ragazzo eccezionale.
Eh sì, poi parleremo anche di lui. Allora, Antonio Santuro, per quei pochi che non ti conoscessero, classe 92, portiere nato in Italia con cittadinanza dominicana, che vanta anche 5 presenze nella sua nazionale, cresciuto nei giovanili del Parma, poi Bagnolese, Renate, Savoia, Melfi, Siracusa, Bologna, con l'indimenticabile debutto in Serie A il 31 marzo del 2018 nell'1-1 con la Roma, poi San Benedettese, Catania, Udinese e il ritorno a Parma nella passata stagione, dove hai collezionato 13 apparizioni in panchina, compresa quella nel ritorno della semifinale playoff col Cagliari, che noi insomma fa ancora male. Allora, Antonio, innanzitutto ti chiedo questo: ti aspettavi che i tuoi compagni quest'anno facessero così bene?
Sì, in realtà sì. Non avevo dubbi su questo. Quello che sta succedendo quest'anno non è altro che la continuazione di un fisiologico processo di crescita che era iniziato l'anno scorso, e quindi, sapendo nel momento che ho saputo della conferma dello staff tecnico, sapevo che si sarebbe fatto questo tipo di campionato, perché la squadra ha qualità. Io che sono stato dentro lo posso affermare con certezza, e quindi mi aspettavo assolutamente questo tipo di percorso.
No, continuate a scriverci al 333 920 170, perché abbiamo uno che lo spogliatoio del Parma l'ha vissuto anche di recente. Ti chiedo questo, Antonio: qual è secondo te stato quest'anno il merito principale di Fabio Pecchia? Perché si è detto tanto della continuità del lavoro, lui è riuscito anche a ruotare la rosa. Cosa secondo te che ha fatto la differenza e, insomma, sta esaltando particolarmente il tecnico di Formia?
No, come ti dicevo, è stato un fisiologico processo di crescita. È iniziato l'anno scorso, chiaramente l'anno scorso squadra giovane, tanti stranieri, quindi mancava magari un po' sia di conoscenza del campionato, sia di consapevolezza nei propri mezzi. Diciamo che l'allenatore, il primo a un anno, una stagione un po' di conoscenza, dove l'allenatore conosce la squadra e di conseguenza la squadra conosce l'allenatore. Quest'anno diciamo che tutti i pezzi si sono incastrati alla perfezione, e questa conoscenza inizia dall'anno scorso, ha avuto modo di crescere e quindi si è trovato, diciamo, la quadra. Chiaramente il mister ha grandi meriti, ha già vinto campionati sappiamo che non si vincono per caso, sicuramente oltre a una conoscenza tecnico-tattica lui abbina un grande spessore umano, lui e quello che è il suo staff, ci sono chiaramente tutti gli ingredienti, mettono a disposizione tutti gli ingredienti per creare poi una realtà vincente. Ed è quello che si sta dimostrando anche quest'anno. Non ci sono grossi segreti, è parte, diciamo, è un mix di capacità che ha l'allenatore, che ha capacità del suo staff, ma è frutto anche di una realtà che funziona a 360 gradi, dal direttore Pederzoli a tutti quelli che poi lavorano dietro le quinte.
Allora, Antonio, nella prima stagione dell'era Pecchia ci sono state due fasi, una che si è chiusa il 18 marzo con la sconfitta di Como, dove il Parma era stato molto altalenante, poi dal 1 aprile dalla vittoria con il Palermo che ha riportato i crocetti in zona playoff, c'è stata questa serie di 8 partite senza sconfitte con 6 vittorie e 2 pareggi in cui la squadra all'improvviso ha trovato quella continuità di risultati e prestazioni che era mancata lungo l'intero arco dell'anno. Allora, tu che eri dentro lo spogliatoio, ci puoi confessare cos'è successo in quelle 2 settimane di pausa, che sono queste di adesso, cioè dal 18 marzo al 1 aprile? Perché la sensazione è che prima della sosta ci fosse una squadra che altalenante, che non riusciva a ripetere le stesse prestazioni, che faticava anche a segnare, e poi dopo la sosta si è vista un'altra squadra. Ed è poi da lì che sono state gettate le basi per quello che è il Parma attuale capolista della Serie B.
Sì, ma ti ripeto, Marco, non è stato in realtà nulla di particolare, non è successo nulla di particolare. Chiaramente ci ha messo di fronte l'allenatore, la società ci hanno messo di fronte alle nostre responsabilità. Questo succede sempre, ma è stato, diciamo, un discorso un po' più diciamo importante. Poi, come ti dicevo, è stato un percorso sì, di altalenanza chiaramente nei primi mesi, ma in cui a un certo punto poi gli incastri, i pezzi del puzzle, diciamo, si vanno a incastrare, poi avviene tutto in modo un po' più naturale. Un altro pregio di quello che è stato lo staff è stato quello di non creare comunque un ambiente pesante. Cioè, sì, ci ha messo di fronte alle nostre responsabilità, ma con grande positività, cercando appunto di non fare una tragedia, perché comunque sappiamo, soprattutto chi è dentro al calcio sa che l'equilibrio è fondamentale per poter poi avere risultati sul lungo periodo. Quindi questo ci ha permesso in modo molto naturale, in realtà, poi di sistemare le cose, di permetterci di essere meno altalenanti, ma più continui.
Allora, Antonio, adesso abbiamo parlato in genere della squadra, scendiamo un po' più nello specifico sui singoli. Allora, una domanda te la devo fare anche dal punto di vista tecnico su Cici Zola, che è entrato qualche volta nel mirino dei tifosi per qualche situazione, insomma, qualche piccola responsabilità sui gol qua e là. Ti chiedo ovviamente un giudizio sul rendimento di Cici Zola e poi a livello di caratteristiche, se è un portiere effettivamente che, insomma, a Parma sta facendo bene, probabilmente si adatta alle qualità di quello che chiede anche Fabio Pecchia.
Sì, assolutamente, ma Cici Zola è un portiere che fa assolutamente la differenza nel campionato di Serie B, ti porta tantissimi punti, è esposto a critiche perché comunque si prende veramente tantissima responsabilità. È un portiere che non ha paura di nulla, che si prende la responsabilità della giocata decisiva, di andare a prendere il pallone alto al limite dell'area di rigore, quindi questo chiaramente ti espone a degli errori, ti espone a dei rischi maggiori, ma ti permette permette alla squadra veramente di portare tanti punti in più, di permette alla squadra di subire meno occasioni da gol, e quindi non avremo mai la controprova, perché chiaramente lui spegne sul nascere, quindi realmente fa un lavoro importantissimo che non sempre viene valorizzato nel modo giusto, ma per chi è dentro sa il grande apporto che dà. E chiaramente ha queste caratteristiche, è molto bravo col gioco con i piedi, e poi è proprio questo modo di prendersi le responsabilità, di andare ai palloni, che poi permette alla squadra, ed è un valore aggiunto per la categoria, e quindi tanto dei risultati che la squadra sta avendo in questa stagione sono certamente merito suo.
Allora, per l'ex portiere del Parma Antonio Santuro c'è una domanda di Daniele da Medesano che chiede: facendo gli scongiuri per la Serie A, occorrerà un portiere esperto o Cici Zola può dire la sua e ti faccio fare anche il direttore sportivo?
No, può assolutamente dire la sua, un portiere che ha tutte le carte in regola per imporsi anche nel campionato di Serie A, non ho dubbi su questo.
E qui, insomma, Cici Zola, 34 anni, sicuramente l'esperienza non gli manca, e vedremo poi cosa deciderà di fare la società. Ovviamente l'anno scorso davanti a te avevi Cici Zola e un certo Gigi Buffon. Ti chiedo, com'è stato condividere gli ultimi mesi di carriera insieme a Gigi? Raccontaci un po' qualcosa su Gigi.
No, è stato meraviglioso. Gigi è quello che si vede al di fuori, una persona magari anche un po' sopra le righe, ma una persona di un'umiltà pazzesca, con cioè, per dirti, lui potevi parlavi con lui come se fosse il tuo amico di sempre, l'amico con cui sei cresciuto, quindi non faceva assolutamente pesare il fatto di essere comunque buffone, e questa è una delle sue grandi qualità. E poi posso dire la grande, nonostante un'immensa carriera ai più grandi livelli, una fame ancora, un qualcosa, se lui aveva un qualcosa dentro che gli permetteva, anche quello che gli ha permesso di giocare fino all'anno scorso, e posso dire che è quello più di tutti che sentiva la responsabilità di dover far bene, sia per il nome che portava, che porta, sia per proprio la passione, l'amore che ha per questo sport.
Continuiamo a restare in tema portieri, perché i nostri radioascoltatori sono scatenati sulle possibilità di capire chi potrebbe essere l'estremo difensore titolare del Parma, qualora, lo diciamo, facendo i debiti scongiuri, il Parma dovesse salire in Serie A. Allora, un radioascoltatore propone Montipò Falcone. Ti piacciono come profili? Generale, non legati al Parma.
Sì, ovviamente, sono ottimi profili, stanno già dimostrando ampiamente di poter dire la loro in Serie A. Falcone, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto una crescita importante, si sta dimostrando veramente un portiere di alto livello, ma sono certo che la sua carriera lo porterà a palcoscenici ancora più importanti.
Infatti ti volevo chiedere, appunto, Antonio, chi è il portiere che stai scrutando con maggior curiosità e attenzione tra Serie A e Serie B, mettiamola così? C'è qualcuno che ti piace, che insomma... può avere anche un futuro importante?
Ma sono tanti. Abbiamo la fortuna di avere una scuola portieri di altissimo livello. Tanto basta vedere in nazionale: Donnarumma, Meret, Vicario, Carnesecchi, Provede. Ci sono in orbita appunto Falcone, Di Gregorio. Tutti portieri di altissimo profilo. E tanti portieri che hanno, di questi qua, hanno, sono stati protagonisti in Serie B. Diventa anche difficile capire quale possa essere la crescita e l'importanza che possano raggiungere, però abbiamo la fortuna veramente di avere una scuola di portieri che si dimostra ancora di altissimo livello. Sarebbero troppi nomi da fare, ma quelli che ti ho già detto sono già indicativo di quello che è appunto il livello e l'interesse che comunque a me, un portiere che sto seguendo ultimamente, che seguo chiaramente agli occhi di tutti, è Desplanche. Di tutti, per quello che ha dimostrato nel mondiale Under 20, chiaramente non sta trovando spazio in Serie B. Ha fatto finora zero presenza, ma in nazionale, in Under 21, si sta destreggiando molto bene. Lui è un portiere che sicuramente ha prospettiva. Poi diventa difficile, veramente, a maggior ragione nel ruolo del portiere, capire fino a dove possa arrivare questa prospettiva. Provedel, che è uno dei migliori portieri nel panorama, mi permetto di dire anche internazionale, qualche anno fa retrocedeva dalla Serie B alla Serie C con la Juve Stabia, quindi diventa difficile appunto capire le prospettive di un portiere, però posso dire che in Italia ce ne sono tanti e è veramente di ottimo livello.
Ti leggo il messaggio di Luigi. Buon pomeriggio, Cicizzola è quasi come il libero di una volta, gioca quasi più di tutti, saluti e tanti auguri a tutti a Hernani e Cicizzola. Poi messaggi di Davidone. Basta dire che Falcone ce l'ho al fantacalcio, buona scelta direi Davidone, ottimo portiere di Gregorio. Davidone aggiunge: visto Desplanche, bravissimo, ma già da grande squadra secondo me, quindi è d'accordo con te. Ricordiamo appunto il compleanno appunto di Cicizzola ed Hernani. Allora, lasciando per un attimo il tuo reparto, la porta, andando più ad ampio raggio, analizzando la rosa del Parma, ti chiedo, tanto non ci ascolta nessuno, non facciamo torti a nessuno, chi è secondo te il più forte di questa squadra?
Bellissima domanda, bellissima domanda.
Tanto non offendi, cioè sappiamo che ci sono tanti giocatori. Cioè, è uno che dici, cavoli, quando lo vedevi anche in allenamento, che magari noi vediamo in partita qualche giocata, però tu che vivevi quotidianamente lo spogliatoio, seguivi gli allenamenti da una prospettiva più che privilegiata, c'era qualcuno che ti aveva impressionato, che secondo te è il più forte?
Certamente Adrian Bernabé, profilo di altissimo livello, ma penso sia sotto gli occhi di tutti, e dimostrava tutta la sua forza, tutta la sua voglia, sia in allenamento come in partita. Un altro che mi aveva impressionato appena arrivato è stato Bonny,
ecco, sì.
Che l'anno scorso ancora era tutto da conoscere, ancora il suo potenziale non l'ha ancora dimostrato tutto il potenziale nemmeno quest'anno, però chiaramente quest'anno c'è stata una crescita evidente sotto tutti i punti di vista, ed è arrivato anche un po' a chi è fuori dall'ambiente. Però Bonny mi aveva impressionato da subito, forza, tecnica, delle qualità impressionanti, era capace di vincere le partite d'allenamento da solo, quindi mi aspettavo questa crescita, ma può ancora crescere, può ancora fare meglio. Lui sicuramente è un giocatore che mi ha impressionato.
Ecco, proprio in prospettiva futura, se quanto, secondo te, Antonio, il Parma dovrà cambiare una volta promosso in Serie A? Cioè, su quali reparti si dovrà concentrare e quanti di questi giovani in rampa di lancio sono già pronti per affrontare la categoria superiore?
Beh, certamente ci sarà da cambiare. L'esperienza, comunque, del salto da Serie B alla Serie A dice che c'è da cambiare, perché sono due livelli completamente diversi, quindi sicuramente ci sarà da puntellare, non dico rivoluzionare, ma sicuramente ci sarà da puntellare con degli innesti di esperienze che conoscano la categoria. Con i giovani è sempre un po', c'è sempre un po' da capire la crescita che possono avere da una stagione all'altra e diciamo l'abitudine, l'attitudine che possono avere ad adattarsi, diciamo, nella maniera più veloce possibile al salto di categoria. Ma penso che tanti di questi giovani siano pronti per fare la Serie A, e paradossalmente penso che alcuni di loro possano fare meglio in Serie A rispetto a quella che è la Serie B.
Immagino che ti riferisci a quelli che hai detto prima, Bernabé, Bonny, ce ne altri che secondo te in Serie A possono avere un rendimento addirittura superiore rispetto al campionato cadetto?
Sì, penso un po' a tutti quanti. Ora mi viene anche difficile fare dei nomi in particolare, ma penso un po' a tutti quanti. Una crescita che comunque hanno già dimostrato ampiamente quest'anno, vedi anche Cercati e compagnia, quindi devono solo continuare questo percorso di crescita, e dipenderà appunto dalla velocità che avranno ad adattarsi a una nuova categoria, a un nuovo modo anche di giocare e stare in campo, ma penso che sui giovani non ci sono dubbi che faranno bene, altrettanto bene anche in Serie A.
E allora dedichiamo il finale ad Antonio Santuro, parlando proprio a livello personale, cosa hanno rappresentato quei 7 mesi a Parma dello scorso anno per te?
Ah, importantissimi, bellissimi, sono stati, diciamo, la chiusura di un cerchio, partito dalla mia città, dall'esperienza nel settore giovanile, poi questo tour, questo girovagare per l'Italia. Sono contento che poi mi abbia riportato appunto a chiudere questo cerchio, a giocare nella squadra della mia città, la squadra per la quale ho sempre tifato. È tutto reso ancora più bello dal fatto di trovarmi in una società seria, solida, dove non è realmente mancato nulla, quindi condiviso con uno staff tecnico importante, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo umano, con compagni di squadra altrettanto di spessore, e quindi è stato un bel modo di chiudere un cerchio, è stata un'esperienza molto molto significativa per me.
Allora, prima di parlare del tuo presente, Bonaz ci scrive: come vedi Aino? Effettivamente su Aino quest'anno sta trovando poco spazio, però c'è da dire che in alcune circostanze, penso a Firenze in Coppa Italia, anche da terzino destro non si sia disimpegnato male.
No, no, certamente. È un ragazzo che probabilmente deve ancora trovare la sua dimensione, il suo vero ruolo, ma è un ragazzo che ha voglia di imparare, che sa fare un po' tutto, che ha grande motore, grandissimo motore. Anche lui ha sicuramente un enorme potenziale, poi dove può arrivare non si sa, dipende un po' dalla crescita che avrà di qui nei prossimi tempi, ma è un ragazzo che ha tutte le carte in regola, anche perché è un ragazzo serio, con la testa sulle spalle, che ha voglia di migliorare, quindi anche lui è sicuramente un ottimo profilo di quelli che probabilmente l'anno prossimo potrà dire la sua anche in categoria superiore, nonostante non abbia trovato troppo spazio quest'anno.
Eh sì, e Antonio, l'ultima domanda è relativa al tuo presente. Raccontaci un po' quello che stai facendo adesso.
Ma guarda, io dicevo, ho chiuso un cerchio, ho accantonato per ora la carriera da calciatore. Io mi sto occupando di tutt'altro settore, quindi sono nell'immobiliare. È qualcosa che ho sempre portato avanti, la mia passione che ho sempre avuto, e quindi ora mi ci sto focalizzando in modo più importante. Quindi in futuro mai dire mai, ma per ora ho accantonato un po' quello che è il calcio e mi sto dedicando a tempo pieno a questo settore.
E allora grazie per essere stato con noi, e in bocca al lupo ad Antonio Santuro, grazie, anche per la nuova vita professionale. Grazie davvero Antonio.
Grazie a voi.
Ecco, eravamo in collegamento con Antonio Santuro. Andiamo a leggere due messaggi prima di andare in pubblicità. Luca 11, ciao, secondo me per affrontare la Serie A servono almeno 5-6 innesti, ricostruendo la spina dorsale della squadra, un portiere, un centrale difensore, un centrale centrocampo, un centravanti ovviamente di categoria, già pronti all'uso. Personalmente credo che anche un buon terzino sinistro sarebbe utile. E poi dobbiamo ringraziare il nostro amico Luca che ci manda la designazione arbitrale per la partita di lunedì. Parma Catanzaro sarà arbitrata da Baroni di Firenze, ce lo ricordiamo, l'arbitro che aveva espulso Aino dopo 6 minuti di gioco nella sfida con l'altra calabrese, il Cosenza, a dicembre. Poi assistenti Cipriani, Belsanti, quarto uomo Galipò, al VAR ci saranno Manganiello e Volpi. E allora con queste indicazioni noi adesso andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna. Continuano ad arrivare tanti messaggi. Davidone, con molta tristezza non potrò essere al Tardini, quindi non potrò che collegarmi con la vostra mitica radiocronaca, sperando di passare un lunedì sereno e possibilmente senza batticuori in alcune azioni. Marco, con la sua radiocronaca fa venire l'infarto, siete comunque tutti bravissimi, grazie. Ovviamente vi invitiamo 14:45 lunedì 1 aprile, anche per Pasquetta, collegati su Radio Parma per la radiocronaca in diretta e in esclusiva della partita tra Parma e Catanzaro. Ebbene, ora abbiamo in collegamento l'ex attaccante, ora facente parte dello scouting dell'agenzia, Claudio Vigorelli, Carmine Franzese. Buon pomeriggio, Carmine.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
Vabbè, io ti chiamo Mino, Carmine era proprio certo. Da nome di battesimo, so, però per tutti Mino. Allora Mino, facciamo un passo indietro. Tu eri presente al Garilli in occasione della partita prima della sosta tra Feralpi e Parma. Che partita avevi visto e che Parma avevi visto?
No, un Parma cinico, una partita con dei ritmi abbastanza bassi, però comunque il Parma ha dimostrato ancora una volta di avere insomma quelle qualità, di poter anche chiudere questo tipo di partite con un avversario che comunque è stato abbastanza ostico, ecco.
Allora, Carmine Franzese lo ricordiamo, ex attaccante di Carpi, Piacenza, Crociati, Fidenza, Castellisi, ne hai fatte tantissime di squadre. Ti chiedo, sì. di questo attacco del Parma, c'è un giocatore che ti stuzzica particolarmente?
Sì, assolutamente no. Sì. Adesso vabbè, Bernabé un tre quarti, però comunque sia qualità tecnica importanti, dove secondo me farà anche meglio se, adesso incrociamo le dita, sì. Parliamo di Serie A, ma c'è ancora un po' di tempo, e sicuramente Mann, perché comunque è un giocatore anche lui tecnico, mi piace molto, attaccante esterno, che anche lui secondo me potrebbe fare molto bene anche in categoria superiore.
Invece a livello di attaccanti, allora c'è stato Čolak che ha fatto 3 gol al Lugano, non è così scontato che un attaccante che venga magari dalla Champions League o da campionati esteri possa subito ambientarsi, forse anche perché non ha caratteristiche ideali per il gioco di Pecchia. Davvero Čolak, dobbiamo dire, è finito un pochino nel dimenticatoio, ha fatto 3 gol incoraggianti venerdì nell'amichevole con Lugano vinta per 7-0, c'è Charpentier che viene utilizzato spesso part time, e allora il ruolo di attaccante titolare se l'è preso di forza in questo anno anche Bonny, che magari non ha proprio le caratteristiche da centravanti d'area, ma tende un pochino a svariare e forse a esaltare anche i trequartisti. L'attacco del Parma come lo vedi, ecco, fino ad ora, e come lo vedrà, come, insomma, come te lo immagini nelle prossime partite?
Ma ho trovato la quadra, il mister Pecchia, e secondo me sicuramente Čolak adesso ha una marcia in più, nel senso che comunque il suo modo di giocare esalta un po' tutto quello che è il discorso offensivo, cioè sia gli esterni che il tre quarti Bernabé, come movimenti, come caratteristiche, però anche gli altri secondo me possono sicuramente dare una marcia in più anche a questo Parma, anche perché vedo che sono tutti molto applicati, nel momento in cui entrano danno il 100%, non si risparmiano, dunque il segreto del Parma è anche quello, insomma le seconde linee quando entrano comunque si danno il massimo, e questo non è così scontato, dunque insomma è un'arma in più per il mister.
E poi Mino, c'è anche da dire che questo è un Parma che sta segnando tantissimo e nei minuti finali e coi subentranti, col gol di Estevez a Piacenza fanno 15 gol da parte di coloro che sono entrati dalla panchina. Questo cosa significa?
Quello che dicevo un attimo fa, cioè nel senso che comunque tutto il gruppo è coeso e tutti per un unico obiettivo, non ci sono situazioni particolari di in un contesto così dove ci sono tanti giocatori che potrebbero altolare, si potrebbero sempre creare delle situazioni un po' negative. Invece complimenti allo staff, al mister, che comunque probabilmente hanno, oltre che al gioco e al campo, hanno costruito comunque sia un gruppo importante che per un obiettivo così importante dove deve arrivare il Parma, rimane comunque sia una situazione non così scontata. Ecco, faccio i complimenti assolutamente a tutti loro, perché sono stati bravi a creare un gruppo così.
Allora, mancano 8 partite alla fine. Adesso il ritornello di questa sosta, no? Ha parlato prima il Capitan del Prato, che lo ricordiamo, lunedì a Castiglione Fiorentino ha ricevuto il premio già di marzo in occasione del Gran Gala dello Sport. Lo ha ripetuto ieri in Auel e Stevel in occasione di intervista a Sky Sport. Mancano ancora 8 partite, dobbiamo mantenere questo atteggiamento. Pensi che questa sia l'unico rischio? Il Parma è di un calo d'attenzione, o che insomma pensi che il più sia fatto, però pensi che il Parma in queste 8 partite non potrà farsi sfuggire l'obiettivo?
Beh, sarebbe veramente clamoroso, non credo, perché come ripeto, cioè nel senso, ho visto un gruppo unito, non ho visto situazioni particolari, e adesso si tratta solo di star concentrati e di considerare ogni partita fondamentale, ecco, non far dare per scontato, sì va bene, dai, se va male oggi abbiamo la prossima, sarebbe veramente un errore fatale, ma credo che insomma alla fine il Parma riesca comunque, sono quelle annate che al di là del fatto della qualità della rosa e tutto quanto, delle prestazioni e di come sono arrivate le vittorie, già percepito, no, in tante partite, che è il suo anno, cioè, yes. Anche perché penso che se lo merita, soprattutto per gli investimenti.
Abbiamo perso per un attimo Mino Franzese, speriamo di recuperarlo al più presto. Andiamo a leggere qualche messaggio. William, sull'arbitro, designazione di Baroni dà panico dopo l'arbitraggio di Cosenza, è stato l'arbitraggio peggiore di tutta la stagione. Ricordiamo quell'espulsione affrettata di Aino con un metro di giudizio che poi non fu ripetuto per alcuni falli in serie commessi da alcuni giocatori del Cosenza. Baroni, che tra l'altro invitò Mikai a buttare la palla fuori, poi andò a mostrare il secondo giallo a Aino per due falli di gioco. Insomma, serviva anche un pochino più di buon senso in quella circostanza. Ingenuo Aino, ma sicuramente Baroni ci ha messo del suo. E poi anche Luigi, a me Baroni dà molto da pensare, troppo autoritario, non ascolta né il VAR né gli assistenti. Quindi insomma, la designazione di Baroni non è piaciuta ai tifosi del Parma. E abbiamo di nuovo in collegamento Mino Franzese. Scusaci Mino, è caduta la linea. No. Finisci il tuo giudizio, il tuo commento.
Sì. Dicevo questo, ecco, insomma, meritatissimo anche per la proprietà, insomma, ha investito, diciamo, molto, e sarebbe veramente un grosso premio, meritatissimo, ecco, e per la piazza, per tutto quanto, insomma, il Parma merita sicuramente la categoria massima.
Ecco, tu che segui un agente importante come Claudio Vigorelli, raccontaci un po' i segreti, dalla Serie B alla Serie A, quanto una squadra come il Parma dovrà eventualmente cambiare pelle. Allora ti faccio un esempio: qualche anno fa il Benevento, se ti ricordi, dominò in pompa magna il campionato di B, ci fu anche la stagione poi interrotta per il Covid, raccolse oltre 80 punti, batté tutti i record, poi arrivò in Serie A, partì anche discretamente, poi nel finale ci fu il crollo e la squadra retrocesse subito in B. Questo per far capire che probabilmente, insomma, tra A e B, lo abbiamo detto anche prima con Antonio Santuro, è tutta un'altra storia. Allora ti chiedo questo: vedendo anche la rosa del Parma, analizzando quindi età, qualità e prospettive di questi giocatori, secondo te quanto dovrà cambiare il Parma?
Ma a differenza del Benevento, credo, magari mi sbaglio, sì, sì. Il Parma ha costruito un gruppo diverso. Secondo me il Parma ha molta qualità. Adesso non è, faccio l'esempio della partita contro la Fiorentina in Coppa. Questa squadra ha dei giocatori che secondo me faranno anche meno fatica in A, perché comunque si predilige, diciamo, le qualità tecniche. Ovviamente poi dovranno essere inseriti dei giocatori di esperienza, che hanno già fatto per anni, insomma, questa categoria. Però io credo che il Parma non abbia bisogno di stravolgere la rosa. 4-5 acquisti di un certo tipo, secondo me, può fare un ottimo campionato.
Eh sì, e tra l'altro, andando un po' a guardare la rosa, mi viene da dire che anche per te forse il reparto maggiormente da rafforzare possa essere la difesa, ecco.
Sì, credo di sì. Due centrocampisti, credo, due difensori, e davanti prendere solo una prima punta importante. Poi dopo, insomma, ci saranno poi altre situazioni sicuramente di mercato, ma diciamo che fondamentali secondo me saranno questi 4-5 acquisti, ecco.
In questo Parma chi vedresti bene come attaccante? Ma hai dato l'assist, quindi ne approfitto subito.
Sì, ma guarda, io so che in uscita Simeone dal Napoli, vabbè, per esempio, potrebbe essere un giocatore che secondo me sarebbe un giocatore assolutamente importante per il Parma, per il contesto e per la piazza, che insomma ha esperienza in Serie A, ha già fatto diversi gol, e secondo me verrebbe anche volentieri una piazza così.
Ecco, hai parlato di Simeone da Napoli, e durante la sosta c'è stata la voce che Pecchia e Pederzoli possono invece interessare ai partenopei. Ti chiedo questo: Pecchia tu lo vedi ancora a Parma il prossimo anno?
Io credo di sì, non penso che ci sia questa situazione di Napoli, okay, al momento, poi magari in futuro sicuramente il mister sta facendo molto bene, sono già qualche anno, insomma, poi ha avuto esperienze importanti. E più il direttore sportivo credo che possa avere la possibilità di andare. Adesso poi dipenderà da un po' dai pensieri della Laurentiis, che sappiamo tutti che è un po' particolare, però per il resto sì, no, credo che farà anche bene a rimanere qua, perché comunque a differenza dell'anno scorso con la Cremonese, meriti anche di affrontare la Serie A con questo gruppo, ecco, insomma, secondo me anche lui secondo me va più su questo pensiero qui.
Sempre alla voce consigli per gli acquisti, Davidone scrive: Simeone molto bene, direi anche Belotti, anche lui potrebbe essere un nome per il Parma.
Sì, sono, è una prima punta che secondo me si uscirà dalla Roma, perché adesso non so se la Fiorentina cercherà di trattenerlo facendo qualche offerta. Però tra i due, ripeto, sono, secondo me più Simeone lo vedrei bene. Non so, cioè, vedo un giocatore ancora che può dare molto alla squadra. Belotti è stato molto alterno in questi anni, sarebbe veramente un'incognita un po' azzardata, secondo me, dal mio punto di vista.
E poi, Carmine, tu segui ovviamente un po' tutto il mercato tra BC e quant'altro. Ti chiedo se ci sono dei prospetti, insomma, che potresti consigliare al Parma, anche per esigenze, quindi vedendo anche i ruoli dove il Parma potrebbe aver bisogno, ma anche proprio per qualità, che sono magari giovani che possono avere un bel futuro. Il Parma abbiamo visto che sulla linea verde ha un occhio di riguardo particolare.
Sì. Guarda, io sono notato tre nomi, che insomma sono di quelli che io ho seguito in questi anni, perché alcuni li ho avuti, perché quando sono stato dirigente al Carpi o comunque sia ho girato per stadi per avere tanti giovani. C'è un play che comunque probabilmente si conosce già, che è Guion del Catanzaro.
Che verrà proprio, giocherà al Tardini proprio lunedì.
Lunedì è un giocatore che secondo me ha moltissime qualità, è tecnico, visione di gioco, insomma secondo me può far bene anche in categorie superiori. Direi Gaetano del Napoli, che non credo che terrà il prossimo anno, anche se sta facendo molto bene, perché è un giocatore che probabilmente in un'altra squadra sicuramente giocherebbe titolare, e a Parma lo vedrei proprio il contesto giusto per lui.
Conosce anche Pecchia, che l'aveva già avuto alla Cremonese due anni fa.
L'ha già avuto, dunque ci sono tutti i presupposti, e sarebbe veramente un acquisto azzeccato. E poi questo Selukov della Cremonese, che è un giovane secondo me con grossa prospettiva, questo magari un po' più, diciamo così, di prospettiva rispetto agli altri due, che magari possono essere già abbastanza pronti, secondo me. Nonostante siano giovani, perché entrambi hanno, uno del 2001, l'altro ha 21-22 anni, dunque insomma parliamo di giocatori veramente con prospettive, e il Parma deve lavorare anche su questo, secondo me.
Allora, un radioascoltatore, no Belotti, no vi prego, ma noi avevamo fatto il nome di Simeone. Davidoni invece scrive: molto bravo Pafundi, sta facendo molto bene in nazionale, ma forse non è più una sorpresa. Se ne parla da un po' di anni ormai di Pafundi.
Sì, lui è stato un giocatore che io ho visionato 4 anni fa, qualità tecniche incredibili, però sai, col passare degli anni poi bisogna vedere poi con quelli grandi, no? Le qualità tecniche rimangono, ci vuole tempo, bisogna capire se poi quelle caratteristiche riesce a esprimere anche in categorie di un certo tipo, ecco. Però adesso io sto seguendo anche, sta giocando in Svizzera,
sì.
E vedo che ha comunque le giocate, le sue ce l'ha, però per il campionato di Serie A secondo me è ancora presto. Io aspetterei un attimino prima di etichettarlo come un fenomeno assoluto, ecco.
E ancora dell'Udinese ci chiedono, sì, ancora di proprietà dell'Udinese, un giocatore.
Poi conoscendo il direttore Marino, insomma, se fosse stato un giocatore che era già pronto, non l'avrebbe mai dato via.
Allora, Mino, proprio per dare uno sguardo complessivo al campionato di Serie B, detto del Parma, dietro al Parma chi è che vedi favorito nella corsa alla promozione e quella diretta e poi attraverso i playoff?
Ma ti direi Cremonese, però vedo che è molto alterna in prestazioni e risultati, però secondo me la squadra insieme al Parma è quella un po' più competitiva. Poi vabbè, c'è il Venezia, ci sono tante situazioni un po' così, il Como, è un campionato, Serie B è un campionato che non puoi pronosticare assolutamente niente, perché da una domenica all'altra cambia tutto. Dunque anche il Catanzaro, per esempio, è una squadra che gioca benissimo, però delle volte ha degli stop che non ti aspetti. Dunque è tutto molto, a parte il Parma che secondo me non avrà problemi, poi il resto secondo me è tutto in gioco.
È tutto da valutare. Allora
sì.
Restiamo in attesa di capire, tanto il campionato si chiuderà tra un mese e mezzo. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi, Amino Franzese. Ciao Amino, buon pomeriggio. Grazie a Mino Franzese che insomma ci ha dato uno sguardo ampio, ricordiamo fa parte dello scouting dell'agenzia di Claudio Vigorelli, non certo l'ultimo arrivato in termini di mercato. Ora andiamo perché abbiamo il secondo blocco di pubblicità.
Palla in tribuna. Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa, serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Io intanto presento il nostro terzo ospite, il tifoso crociato Geremia Negri. Buon pomeriggio, Geremia.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Geremia. Allora, prima domanda d'obbligo, perché la notizia un po' del giorno, di un paio d'ore fa, la designazione dell'arbitro per Parma-Catanzaro, torna Niccolò Baroni, che insomma aveva combinato un po' di disastri nella trasferta di Cosenza contro un'altra squadra calabrese in dicembre. Tanti radioascoltatori ci stanno già scrivendo, insomma, designazione terrificante. Qual è la tua opinione in merito?
Sì, visto i precedenti, non è un'ottima designazione per noi. È chiaro che dobbiamo concentrarci su noi stessi, cercare di fare le partite che abbiamo fatto nell'ultimo periodo per cercare di portare a casa il risultato. Quindi se ci dimostreremo cinici, come ci siamo dimostrati nella partita di Piacenza con la Feralpi, non vedo perché preoccuparsi dell'arbitro, che sicuramente ha la sua influenza, ma diciamo che prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi. Quindi sì, non una buona designazione venendo i precedenti, però siamo fiduciosi di fare una buona partita, dai.
Geremia, che Parma avevamo lasciato prima della sosta? Un Parma che vinceva, ma possiamo dire non era il Parma brillante di inizio stagione, che ci sta,
sì, confermo, non era il Parma di inizio stagione o delle precedenti partite. Diciamo che nella partita con la Feralpi abbiamo visto un po' di flessione e calo nella prestazione dei crociati, però è un Parma che si è dimostrato più cinico rispetto a partite precedenti. Quindi nelle partite precedenti creava tanto, ma sprecava molte occasioni. Nella partita di Piacenza con la Feralpi magari ha creato un pochino meno ed è stato meno brillante, ma quando ha avuto la possibilità ha capitalizzato, e il gol di Estevez subito dopo aver subito il pareggio nella dimostrazione.
E poi adesso ricomincia un altro campionato, 8 partite alla fine, c'è il Catanzaro. Ecco, questo Catanzaro, che è la rivelazione assoluta della stagione, che tipo di avversario ci dobbiamo aspettare lunedì al Tardini?
Ma è una squadra che gioca molto bene a calcio, e fa un calcio propositivo. È chiaro che il campionato di Serie B è molto molto complesso da decifrare. Se ricordiamo all'andata era già una squadra che stava sorprendendo e stava giocando un ottimo calcio, e a Catanzaro abbiamo vinto 5-0, dimostrando una netta superiorità. È chiaro che il Catanzaro ha saputo confermarsi durante il campionato ed è in sesta posizione in piena lotta per i playoff, quindi sicuramente una squadra che vorrà portare a casa punti per confermarsi nel campionato e confermarsi nella lotta playoff. Quindi sicuramente è uno degli avversari più ostici, guardando la classifica e guardando il gioco che propone nelle ultime 8 partite di campionato per il Parma.
Davidone ci scrive: Catanzaro mina vagante, partita pericolosa, bisognerà stare molto attenti perché non è più la squadra dell'andata. A proposito, piccola parentesi, quella dell'andata resta la miglior versione del Parma secondo te, oppure in altre partite, pur con un punteggio più risicato, il Parma ha fatto vedere cose migliori?
Sì, la partita dell'andata col Catanzaro sicuramente dal punto di vista del numero di gol e dello spettacolo rimane forse la partita che rimane più impressa ai tifosi. È chiaro che ci sono altre partite in cui il Parma ha dimostrato la propria superiorità e la propria voglia di portare a casa il risultato e di portare a casa la vittoria finale, di conseguenza la promozione.
Eh sì, e poi ti chiedo anche, insomma, c'è stata questa amichevole di venerdì con il Lugano. Ecco, secondo te da quella partita, al di là del risultato che insomma riveste un'importanza relativa, quali indicazioni può aver tratto Pecchia da Valenti a Čolak? Secondo te quali di quei giocatori impiegati potrebbero davvero tornare utili alla causa in queste prossime partite?
Ma sicuramente Čolak con la sua tripletta ha voluto dimostrare che lui è presente e scalpita per giocare. È un giocatore che ha trovato pochissimo spazio e in quel poco che l'abbiamo visto ha sempre dimostrato tanta voglia di fare e capacità anche con la sua esperienza di trascinare, di voler trascinare la squadra anche dal punto di vista emotivo. Ha trovato poco spazio e secondo me, indipendentemente dai tre gol, è un po' indietro nelle gerarchie di Pecchia, che vede Bonny come titolare assoluto anche per le ottime prestazioni che sta offrendo. Buono ritorno di Valenti. Secondo me la difesa è il reparto nel quale abbiamo veramente più bisogno, e un giocatore di grinta e di forza fisica come Valenti nelle ultime 8 partite può esserci veramente veramente utile, anche perché soffriamo tanto sui calci piazzati, e quindi un giocatore alto e di fisico come Valenti, seppure entrante da un infortunio abbastanza importante, ci potrà veramente essere utile per questo sprint finale.
Ecco, ti faccio sostituire per un attimo Pecchia, perché poi la vera domanda è chi giocherà difesa centrale lunedì col Catanzaro. Abbiamo detto di Osorio, che ha giocato 180 minuti in nazionale, ma ha finito i suoi impegni domenica a 8 giorni dalla partita, poi deve fare chiaramente tutto il volo transatlantico, rientrare a Parma per aggregarsi al gruppo. C'è Balog, che ieri sera è rimasto in panchina, Cercati fortunatamente è rimasto a casa, e poi abbiamo appena detto di Valenti, che ha giocato 90 minuti di buon livello, forse ancora presto per immaginare un titolare. Però ti chiedo questo: secondo te, facendo un po' di calcoli, conoscendo anche Pecchia, chi potrebbe giocare lunedì al centro della difesa?
Guardando i precedenti, se non sbaglio, Osorio a rientro dalla nazionale si è sempre accomodato in panchina, quindi la mia sensazione è che Pecchia voglia puntare su Cercati e Balog, che si era impianto con la nazionale ma non ha giocato nell'ultima partita, quindi a sensazione la coppia titolare sarà Balog e Cercati. Sono d'accordo con te che forse è un po' presto per vedere Valenti titolare, che però potrebbe essere impiegato a partita in corso per dargli un po' di minutaggio.
Eh sì, e poi c'è questo enigma del terzino sinistro, perché rientrato Ansaldi, si è riproposto Zagaritis dopo un lungo periodo in naftalina, forse dei nuovi acquisti di Chiara quello che ha convinto di meno. Koulibaly, dobbiamo dire la verità, nel giorno di ritorno è un pochino calato, emblematica un po' la prestazione, non, per usare un eufemismo, non troppo convincente di Terni. E allora, insomma, anche lì a sinistra, chi è ad oggi il tuo titolare?
Ma se dovessi scegliere un titolare, sceglierei Koulibaly, perché al di là delle ultime prestazioni non troppo brillanti, ha sempre dimostrato di avere tanta spinta e di avere quel qualcosa in più sulla fascia sinistra. Quindi se dovessi scegliere la formazione di lunedì, metterei Koulibaly titolare.
Eh sì. Cagno ci scrive, nostro amico Cagno, che salutiamo: credo il Parma possa giocare meglio con una squadra come il Catanzaro, che gioca aperto e lascia spazio. Sì, questo potrebbe essere un leitmotiv della partita di lunedì. Poi a Davidone, prima arriviamo dove dobbiamo arrivare e prima giocano quelli che non hanno giocato prima. Allora, l'ultima domanda che faccio a Geremia Negri è questa: abbiamo fissato una data per la possibile festa promozione? Hai provato un pochino a individuare, facendo i debiti scongiuri, però insomma, conta la rovescia, è già iniziato.
Sì, per scaramanzia non ho voluto pensare a date o giornate di festa. L'obiettivo è fare più punti possibili e diciamo arrivare alla sfida con la Cremonese, che è la penultima giornata, con la promozione in tasca. Questo sarebbe l'ideale. È chiaro che è veramente difficile fare pronostici, anche perché tutte le squadre da qui alla fine sono difficili da affrontare, perché la classifica è veramente cortissima, quindi affrontiamo squadre che lottano per uscire dalla zona play-out, squadre che lottano per entrare nella zona play-off o rimanere nella zona play-off, quindi è veramente complesso, e per un po' di scaramanzia, non te lo nego Marco, no, non voglio fare pronostici.
E allora, rispettando la scaramanzia, salutiamo Geremia Negri, grazie per essere stato con noi e buon pomeriggio.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio a tutti.
Grazie a Geremia Negri, grazie anche a Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.